mobilitazioni contro discariche e faremo due corrispondenze. Dopodiché proseguiremo dando sempre un po' di notizie per quanto riguarda la situazione dei rifiuti, della gestione dei rifiuti a Roma che vengono spediti fuori regione, e infine parleremo un po' del fracking, però in chiave internazionale, dando un po' di notizie riguardo gli Stati Uniti e gli interessi che ci sono soprattutto per quanto riguarda la recente situazione in Ucraina, e infine faremo un collegamento per parlare del movimento No Tap.
E allora di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come abbiamo letto insomma dalla scaletta, le iniziative per questa settimana a livello regionale contro le discariche già presenti sul territorio si stanno moltiplicando, e proprio questa settimana ci saranno due appuntamenti proprio nell'ottica di rigettare le iniziative regionali della giunta regionale Zingaretti e dell'assessore civica intenzionata a riaprire alcuni siti che si sono temporaneamente fermati per motivi molto spesso incomprensibili e di solito legati alla manutenzione e non idoneità di questi luoghi. Noi cerchiamo insomma di metterci subito in collegamento con un compagno per insomma parlare della manifestazione che ci sarà questo sabato pomeriggio alle ore 18 a Bracciano. Il corteo parte dalla piazza del Comune, piazza delle Magnolie, un corteo che appunto ribadisce il no del territorio, di tutto il territorio circostante alla discarica di Cupinoro, e quindi insomma comitati provenienti da tutto il circondario, dai comuni limitrofi, perché insomma come spesso accade in questi casi la discarica è collocata in una zona periferica del comune e i danni, le puzze e i problemi sanitari poi ricadono nelle zone limitrofe, che spesso insomma sono anche di competenza di comuni differenti. E insomma proprio per rispondere all'attacco regionale che lo scorso 7 marzo a Viterbo ha visto Civita partecipare a una riunione del Partito Democratico dove ha con molta forza e veemenza riproposto la discarica di Cupinoro come un impianto fondamentale per la gestione dei rifiuti di quel quadrante della regione, a Bracciano e in tutto il circondario si sta organizzando questa mobilitazione proprio per continuare a dire che non c'è bisogno di discariche, di inceneritori e di impianti a biogas, ma soltanto c'è la necessità di cambiare il piano dei rifiuti regionali per arrivare insomma a questa fatidica rifiuti zero, a una riduzione del monte totale dei rifiuti prodotto attraverso il riuso, il riciclo e la raccolta differenziata. Allora, noi abbiamo già in collegamento un compagno che insomma ci presenterà l'iniziativa di questo sabato 29 marzo. Allora, pronto, ci senti?
Sì, ciao Gappa.
Ciao
Luca.
Ciao Luca, senti, allora noi abbiamo accennato brevemente ai motivi della protesta di sabato, abbiamo raccontato come lo scorso 7 marzo l'assessore Civita a Viterbo si è scagliato con veemenza per cercare, insomma sta cercando in tutti i modi di far riaprire la discarica di Cupinoro che è temporaneamente ferma, e insomma dice insomma le ragioni della manifestazione e insomma le prospettive che nel territorio a nord di Roma si stanno configurando anche alla luce del futuro piano dei rifiuti.
Certo, guarda, l'essenziale che i radioascoltatori devono sapere è questo: che l'emergenza di mega discariche e inceneritori nel Lazio è tutt'altro che finita, perché tra l'altro ci diceva una valente avvocatessa del WWF che dove c'è un buco ci sono gli affari della malavita organizzata, dove c'è un buco di discarica c'è un business incredibile per produrre denari meglio che con lo spaccio di cocaina o di altre sostanze, quindi ci sono fortissimi interessi legati, interessi che sono naturalmente contrapposti a quelli della cittadinanza, perché con il porta a porta, oltre che a creare un ambiente più sano, più funzionale e riciclare tutto, e si può fare, ci sarebbe la possibilità di creare più posti di lavoro. Veniamo al dunque, l'intervento che ha fatto a Viterbo Civita non è un intervento casuale, era un intervento annunciato e noi lo sapevamo perfettamente, lo aspettavamo al varco. Perché? Perché in realtà si è chiuso la discarica di Cupinoro, che in verità è arrivata al suo esaurimento, cioè nel senso, come Malagrotta 10 anni fa, ed hanno continuato a sversare, la discarica ha esaurito il suo compito. Faccio notare, chi non lo sapesse, che questa discarica, che si trova non lontano dalla Braccianeve e dalla Braccianese Claudia e dalla Settimane Paola, a 30 chilometri a nord-ovest di Roma, è una montagna ormai che si eleva di 380 metri dal livello del mare e quindi contribuisce a creare una cima artificiale, chiamiamola così, dei Monti Sabatini, che sono i monti che stanno su quel territorio ed è avvistabile da diversi punti alti del nostro territorio. Ma quella non è un colle, è una montagna di Monnezza molto più grande, simile alla funesta montagna di Monnezza che conoscete bene, che si trova in Roncigliano e manda ancora i suoi fluvi agli abitanti, insomma, che purtroppo risiedono in quella zona, i castelli. E il punto è questo: il MIBAC, cioè il Ministero dei Beni Culturali, è intervenuto in base all'esposto prodotto dai comitati, perché mancavano delle autorizzazioni necessarie, perché nonostante che questa discarica fosse arrivata all'esaurimento, sul territorio della cosiddetta università agraria, mi senti?
Ti sentiamo perfettamente.
Pronto? Si sente?
Perfettamente, Luca.
Perché sono in movimento. Allora, le università agraria, le faccio breve, sono degli istituti che esistono da molto tempo, creati durante lo Stato Pontificio, che sono patrimonio dei comuni, quindi appartengono a un bene di interesse di nazione generale tutti quanti. Quindi l'università agraria non poteva autorizzare nuovi scampi di queste, nuovi scavi per 450.000 metri cubi di questa ditta che si chiama Bracciano Ambiente, che è quella che poi ha rilevato ultimamente la discarica di Cupinoro, che nasce anche un po' in maniera, chiamiamola, strana, tant'è vero non sappiamo allo stato attuale cosa ci sia dentro, lo ripeto ancora una volta, non lo sappiamo giornalisticamente, non lo possiamo affermare, ma abbiamo molte informazioni, tutto da verificare, che ci sia un po' di tutto, quando dico tutto, chi più ne ha più di più, da vari tipi, insomma, di materiale tipo terra di fuochi, tiro a altre zone che non sono state purificate. Quindi è un territorio già provato. Il territorio nostro è già provato dalle esalazioni che arrivano dalla centrale a carbone Ernel di Torre Valdaliga in quel di Civitavecchia, che mandano queste nanoparticelle per chilometri e chilometri di emissione, è già provato dalle rotte degli aerei H24 che atterrano all'Hub di Fiumicino seminando cheroseme sui nostri terreni, e ci ha provato da una grossa percentuale di radon, che è un terreno vulcanico, e dalla quantità di arsenio dell'acqua, quindi insomma è una zona dove una mega discarica ci starebbe assai male. Ora Civita vuole riaprire ad ogni costo, ci sono milioni e milioni d'euro di interesse sotto, perché non si tratta soltanto della realizzazione di una mega discarica, ma si tratta di farne anche una cittadella del rifiuto industriale, non tanto ciò che vogliono i comitati, quello che vogliamo noi, cioè le piattaforme per il riciclo del rifiuto solido urbano a zero emissioni, dei centri di compostaggio aerobico, non si tratta di una danza particolare, ma il cosiddetto ciclo naturale del rifiuto umido.
E cioè, fai bene sempre a ricordarlo.
Sì, esattamente, cioè noi non vogliamo soltanto impedire la costruzione di nuovi discariche, perché magari chi sente la radio oggi non ne sa nulla. La soluzione esiste, il porta a porta, ed esiste la possibilità di riciclare fino quasi al 100% del materiale. Una cosa è offrire una discarica di servizio per rifiuti trattati, l'uno, il 2, il 3% del materiale, è una cosa il total quale, cioè il rifiuto come si butta direttamente ancora a Roma nel cassonetto. Allora, due anni fa il sindaco del nostro paese ha fatto la campagna elettorale ai quali taluni dei nostri comitati hanno dato il contributo nell'illusione diciamo di portare un benessere al paese, e questo sindaco ha promesso porta a porta, considerate già fatto. Sono passati 2 anni e il porta a porta non si è fatto. Questa situazione cosa produce? La possibilità di veicolare pubblicitariamente l'iniziativa di Civita, perché l'iniziativa dei vari Civita, Zingaretti, la materia prima per il noto Cerroni che ha lucrato anni a Roma, dall'inaffidabilità delle pubbliche amministrazioni e delle aziende di volta in volta, come là a Roma o come sul nostro territorio, che non vengono a fare il porta a porta. Ma sia ben chiaro, il porta a porta non si fa perché i cittadini non lo vogliono fare, non si fa perché ci sono degli interessi politici ben chiari. E come si diceva nei paesi del sud Italia, i sindaci, gli amministratori devono attaccare il somaro dove vuole il padrone. Contro di questo noi ci battiamo. Civita allora ha approfittato della chiusura di Cupinoro per creare delle contraddizioni. Mi senti, perché sono per strada?
Sì, fortunatamente continuiamo a sentirti bene.
Oh, bene. Quanto ho a disposizione, così mi regolo, Giuseppe?
Ancora almeno 3 minuti.
Esattamente. Allora, 3 minuti sono sufficienti per dire che la situazione è di un conferimento provvisorio dei 26 comuni che sversavano del circondario del nostro comprensorio, che sversavano in Cupinoro, taluni dei quali poi sono comuni abbastanza piccoli, non sono della portata di Cervete, di Radispoli, che da soli fanno 80.000 e passa abitanti, più Bracciano, che ce ne stanno un altro 20-25.000, sono comuni piccoli. Allora, alcuni dei quali stanno già a buon punto anche con il porta a porta, ma si tratterebbe di, come si dice nel napoletano, passare a nuttata, cioè conferire i rifiuti. Noi abbiamo questa linea, insomma, momentaneamente da paesi come Germania e Olanda che li comprano, per avere quei 7-8 mesi che sono sufficienti per mettere a regime il porta a porta sul nostro territorio. Fermo restando che il problema è Roma. Se non parte la differenziata, la porta a porta a Roma, continueremo a avere bisogno di fare mega discariche. La mega discarica nel nostro territorio è l'impiantistica anaerobica, il cosiddetto biogas. Non possiamo per tempo approfondire il discorso, però prevederebbe un'ulteriore compromissione del nostro territorio, che già conta migliaia di disoccupati e che verrebbe rilanciato invece dagli agriturismi, dall'agricoltura di qualità, dal turismo di qualità. Abbiamo nel nostro territorio il secondo ciclo, sito UNESCO internazionale, che non viene valorizzato. Queste sono le questioni serie, unitamente al fatto della salute primaria dei cittadini. Per questo si fa la fiaccolata, una fiaccolata alla quale invitiamo tutti i cittadini, anche di altre zone, di altri comitati, per dar manforte a questa che è una lotta in questo momento veicolare, molto simile a quella che ci ha visto essere solidali con le genti dei castelli romani, che hanno impedito, grazie al loro sapiente intervento, la costruzione di un inceneritore che avrebbe causato la morte di tutto quell'importante territorio, anche se poi la discarica di Rionciliana ancora sta lì, la dobbiamo certamente chiudere, e agli abitanti della zona va tutta la nostra solidarietà. Quindi noi saremo in piazza il 29 per farci contare, riprendere un'importante maratona di lotta che non si fermerà con questa fiaccolata. Noi in questi giorni abbiamo delle riunioni tra comitati per stabilire anche le modalità di intervento legale, continuare con gli esposti, con tutto quello che serve, ma questo, come ha dimostrato la lotta Noince Albano, non ha importanza e non ha valore se non è sostenuta dalla grande massa dei cittadini. Noi, io stesso, sono disposto a portare questa lotta fino alle estreme conseguenze e a impedire che sia che si costruisca questa mega discarica che sarebbe la fine del territorio. Non sarà facile, sarà dura, come si dice anche da qualche parte altra d'Italia, ma noi ce la metteremo tutta per contrastare questi interessi di cordata e corrispondere agli interessi della cittadinanza.
Allora Luca, guarda, ti ringraziamo per il tuo intervento e ricordiamo insomma l'appuntamento sabato 29 marzo.
Sabato 29 marzo in Bresciano, ore 18:30, per questa fiaccolata che finirà nel centro di Bresciano. Si parte da Bresciano 2. Vi faremo avere insomma lo spot necessario.
Ok, allora ci risentiamo per aggiornamenti e un saluto.
Ti ringrazio, ciao, buona trasmissione.
E allora insomma dopo questa corrispondenza ricordiamo a tutti che, per chi si volesse informare di più, su www.nodiscaricabracciano.wordpress.com ci sono anche le altre informazioni in relazione a questa mobilitazione. Noi continuiamo questo spazio con un po' di musica, cerchiamo di metterci rapidamente in contatto con Guidonia per farci insomma raccontare anche quello che succederà mercoledì 26 a Guidonia, sempre contro la riapertura, questa volta della discarica dell'Inviolata, e ci risentiamo tra qualche minuto. We'll be right back. e di nuovo dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. E così, per chi fosse in collegamento, il numero di telefono della radio è 06 49 17 50 per interventi e segnalazioni. Noi continuiamo la trasmissione con l'altra iniziativa della settimana, questa di mercoledì 26 marzo, iniziativa al comune di Guidonia Montecelio alle ore 10, iniziativa convocata dai comitati della zona di Guidonia, in particolare il comitato di risanamento ambientale di Guidonia e Fonte Nuova, proprio per protestare contro l'apertura, la riapertura della discarica dell'Inviolata, e in particolare per protestare anche contro la nuova costruzione dell'impianto di TMB. Allora, la scorsa settimana avevamo raccontato come la forestale fosse intervenuta dentro gli impianti dell'Inviolata, mettendo sotto sequestro il settimo invaso della discarica. Guarda caso, insomma, l'invaso era ormai esaurito e la Guardia Forestale è arrivata, insomma, con appena 5-6 anni di ritardo, a cose fatte praticamente. Ha sequestrato l'impianto perché, appunto, ha sequestrato il settimo invaso della discarica perché, secondo quanto veniva riportato dalla provvedimento di sequestro, mancavano le autorizzazioni preventive della sovrintendenza per i beni archeologici. E quindi questo è un altro elemento veramente sconcertante, visto che si è aspettati ben 6 anni per far valere questa grave mancanza. Però, insomma, così è andato. Però purtroppo per quel territorio la stessa sorte dovrebbe toccare all'impianto TMB, che ha la stessa violazione perché del settimo invaso della discarica, e in più ha un iter di costruzione, che dire, allucinante e assolutamente irregolare, e dire poco. Quindi i comitati della zona, insomma, si sono organizzati per far presente al comune, in conferenza dei servizi, che l'impianto di TMB non va assolutamente costruito, che, come recita anche la locandina, tutta la zona va bonificata, e che il parco regionale dell'Inviolata va, il parco regionale naturalistico e archeologico dell'Inviolata va aperto al pubblico, perché purtroppo questo parco è praticamente precluso alle persone del circondario. Purtroppo vediamo che la telefonata non va in porto e non riusciamo a metterci in contatto con Guidonia, e allora noi ricordiamo che questo mercoledì 26 marzo alle ore 10 a Piazza Matteotti, davanti alla sede del comune di Guidonia Montecelio, ci sarà questa iniziativa di protesta proprio per quello che riguarda l'impianto TMB, la discarica, la raccolta differenziata e l'apertura del parco regionale naturalistico archeologico dell'Inviolata, apertura finalmente aperta al pubblico. Insomma, auguriamo buona fortuna a tutta la popolazione di Guidonia e dintorni per questa iniziativa del prossimo mercoledì 26 marzo, e torniamo con la musica e chiudiamo questo spazio relativo alla gestione dei rifiuti nel Lazio. We'll be right back. E allora sfumiamo la canzone e torniamo in onda da Radio Onda Rossa per chiudere questa parentesi sullo smaltimento dei rifiuti nella regione con delle strane analogie che abbiamo riscontrato per quello che riguarda la raccolta differenziata e i rifiuti che invece vengono esportati nelle altre regioni. E purtroppo, cioè, sappiamo che non sono voci di bilancio, non sono inserite nelle stesse voci di bilancio, però c'è una stranissima analogia. È notizia di questi giorni, anzi della scorsa settimana, che è stato assegnato il bando per portare i rifiuti di Roma fuori regione. Un'azienda dell'Emilia Romagna, la Sogliano Ambiente, ha vinto il primo bando, si è aggiudicata svariate tonnellate per un anno alla modica cifra di 115 euro a tonnellata, per un complessivo costo per il Comune di Roma di 17 milioni e 900 mila euro l'anno. Quindi ricordiamo bene, 17 milioni e 900 mila euro per portare i rifiuti di Roma da Roma in Emilia Romagna. Poi un'altra azienda, questa collocata a Fiumicino, e questo insomma ci fa preoccupare perché da quelle parti di impianti di compostaggio anaerobici purtroppo si è sentito molto parlare, la Paoletti Ecologia SRL ha vinto un bando per 7 milioni e mezzo di euro riguardanti la frazione organica. La precedente bando era per la frazione stabilizzata, ma insomma sappiamo bene quello che succede nel Lazio con gli impianti di MB, quindi insomma una vera e propria presa in giro. E facendo due conti, 17 milioni e 9 più 7 milioni e 6 fa all'incirca 25 milioni di euro. Poi mettici 5 milioni di euro di benzina per i camion che fanno su e giù da Roma verso l'Emilia Romagna e siamo arrivati alla fatidica cifra di 30 milioni di euro. Bene, sono proprio 30 milioni di euro i soldi che mancano alla città di Roma per continuare a portare avanti gli esperimenti di raccolta differenziata in alcuni quartieri di Roma. Questi 30 milioni di euro erano inseriti nei decreti Salva Roma, nei vari passaggi che questo decreto ha avuto a livello governativo, questi 30 milioni sono spariti. E quindi i vari progetti, sperimentazioni della raccolta differenziata nella città di Roma perdono questa importantissima quota di soldini, dando probabilmente un chiaro segnale che i soldi per portare i rifiuti fuori regione ci sono circa 30 milioni di euro. I 30 milioni di euro per la raccolta differenziata, beh, ce li possiamo risparmiare perché tanto li abbiamo già spesi per portarli fuori regione, a che ci serve la raccolta differenziata? E i conti tornano perfettamente, quindi complimenti al nuovo governo Renzi e complimenti al Comune di Roma che perde l'opportunità di fare una cosa insomma fuori le righe rispetto alla gestione dei rifiuti che fino a questo momento l'ha vista veramente tristemente all'avanguardia per speculazioni e disastri ambientali. Per quanto riguarda questa parentesi dei rifiuti e in questa regione abbiamo chiuso, io passerei a un altro brano musicale.
слышу, слышу. Слегка поддатый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше. Мне везти подарки в Польшу. С мешком в руках и в скороходах казаках. Танцуем рядом с елкой. А может быть сосной. Простите.
Purtroppo ci troviamo a dover interrompere questo orripilante pezzo di trash russa che va ad introdurre appunto il prossimo argomento o i prossimi argomenti della trasmissione. Infatti andiamo a parlare proprio dei venti di guerra che ci arrivano dall'est e più o meno delle conseguenze che ci ricadranno addosso. Quindi andremo a collegare fondamentalmente tre argomenti che sono il fracking, i rigassificatori e il nuovo progetto TAP, quindi questo oleodotto che collegherà l'Italia, che dovrebbe collegare l'Italia al Centrasia, le ex repubbliche sovietiche dell'Azerbaigian, passando per la Turchia. E quindi andiamo un attimo a vedere di che cosa stiamo parlando, perché appunto le miserie della terra ucraina potrebbero ricaderci addosso come nocività ambientali. Dobbiamo partire prima di tutto dallo scenario che vuole gli Stati Uniti come nuovo soggetto esportatore o comunque produttore per quel che riguarda gli idrocarburi attraverso la nuova tecnologia del fracking. Il fracking è fondamentalmente rappresenta come se fossimo dei topi all'interno di una scatola di cereali che, dopo aver mangiato i cereali per decenni, si fossero resi conto che in effetti si può mangiare anche la scatola. Quindi dopo aver sfruttato i giacimenti, quelli storici, giacimenti di idrocarburi soprattutto del Medio Oriente, giunti al picco del petrolio, dobbiamo sfruttare appunto fonti alternative come quella del gas, che è all'interno del gas delle rocce degli scisti, quindi di questi strati argillosi all'interno del terreno. Prima non era molto economico, non era conveniente sfruttare questo tipo di giacimenti. Adesso, con il raggiungimento del picco del petrolio, ci troviamo quindi a dover sfruttare le scisti bituminose che il gas di scisto. Come si fa questo? Questo si fa ovviamente al prezzo di un grave inquinamento ambientale, perché per liberare il gas o gli idrocarburi da queste rocce si usano grandissime quantità di acqua ad alta pressione che viene sparata nel terreno assieme a tutta una serie di ammendanti, quindi di prodotti chimici, spaccando queste rocce queste rocce sotterranee, arrivando ad inquinare le falde acquifere e anche tutta una serie di altri problemi legati alla sismicità indotta.
Nonché ad essiccare le fonti idriche in ogni zona. Ci sono situazioni in Texas in cui città intere sono rimaste praticamente senza acqua a seguito del sovrasfruttamento della falda per il fracking locale.
Sempre negli Stati Uniti sono molto famosi i casi in cui, aprendo il rubinetto, si ottiene dell'acqua combustibile, cioè una vera e propria esplosione all'interno della casa dovute appunto al gas e tutti gli idrocarburi che si infiltrano all'interno dell'acqua. Quindi attraverso questa tecnica, quindi al prezzo di gravi devastazioni ambientali, gli Stati Uniti sono arrivati ad abbassare del 30% il loro costo energetico generale e sembra che si affaccino anche all'esportazione. Certo, l'esportazione del gas è una cosa molto difficoltosa, richiede una serie di navi gasiere che attraversino l'Oceano Atlantico, nonché una grande rete di rigassificatori, il che non è molto semplice da ottenere, però si può pensare di sfruttare il mercato europeo. Il mercato europeo del fracking, che però è stato per lo più vietato. Ci sono grandi risorse di gas all'interno degli scisti, ad esempio in Francia, in Germania, in Polonia ed anche in Ucraina. In Ucraina, ad esempio, già Yanukovych aveva pianificato assieme alla Chevron un accordo per lo sfruttamento del gas ucraino per circa un valore di 10 miliardi di dollari. Questo certo prima del disastro che gli è piovuto addosso per mano statunitense. Ci sono diversi interessi in Ucraina, diversi interessi economici. Abbiamo quindi la Russia, che inizialmente avrebbe voluto che l'Ucraina si unisse alla propria unione doganale, che fondamentalmente aveva lo scopo di rilanciare la produzione manifatturiera russa. Sappiamo che la Russia è una grande esportatrice di materie prime, ma non ha una grande industria manifatturiera, e questa unione doganale era pensata per questo scopo, mentre dall'altra parte la Germania spingeva per un'unione all'Unione Europea, così da avere uno sbocco per il mercato, nonché un grande serbatoio di manodopera a basso costo dall'Ucraina. La Russia più o meno sosteneva Yanukovych attraverso una serie di accordi che Yanukovych aveva pensato di fare nel momento in cui aveva fatto saltare l'accordo con l'Unione Europea, mentre la Germania spingeva su Klitschko, il simpatico pugile russo con la faccia, con il naso rosso, questo faccione che fa tanta simpatia. Però gli Stati Uniti hanno fondamentalmente forzato la mano e fregato un po' entrambi i contendenti, imponendo con forza i loro protetti, che sono i partiti di estrema destra, Svoboda e Pravi Sektor. Questo perché fondamentalmente lo andiamo a leggere sulla CNN, quindi sulla CNN e sul Sole 24 Ore fondamentalmente. La CNN quello che ci dice è che adesso che la Russia ha fatto quello che più o meno Israele fa da 60-70 anni, cioè annettersi i territori in maniera unilaterale, e non mi pare neanche che Israele abbia mai fatto votare peraltro i palestinesi durante le proprie invasioni militari, e adesso quindi questa Russia si è macchiata di questo crimine orripilante al di fuori della legalità, ovviamente bisognerà isolare la Russia, e sta spingendo sui propri alleati o sudditi europei affinché si allineino isolando la Russia, e quindi vedendo di prendere tutte le strade alternative possibili. Le strade alternative possono essere appunto lo sfruttamento delle grandi risorse di gas da scisto, oppure la costruzione di una rete di rigassificatori per l'importazione degli idrocarburi medio orientali, che sappiamo essere sotto il controllo degli Stati Uniti. Quindi bloccando cioè fondamentalmente controllando l'Ucraina, quindi bloccando avendo la possibilità di bloccare le esportazioni russe. Sappiamo che la Russia esporta il 30% del proprio gas, cioè esporta per il 30% del fabbisogno europeo di gas, scusate. Imponendo all'Europa di non comprare più gas russo o di ridimensionare i propri affari con la Russia, questo porterebbe appunto a un maggiore approvvigionamento dal Medio Oriente e soprattutto un'apertura dell'Europa al fracking. E l'ultimo punto che ci interessava sottolineare è appunto i nuovi commerci del gas, che dovranno bypassare l'Ucraina per forza di cose, in quanto territorio abbastanza instabile, e quindi ci sono sul tavolo fondamentalmente due piani. Uno è il South Stream, quindi il gasdotto russo di Gazprom con partecipazione dell'ENI, del 20% di ENI, che dovrebbe bypassare l'Ucraina passando per Austria, Croazia, Grecia, Slovenia, Ungheria e Serbia. e l'altro è il TAP, che è questo, invece questo piano pensato per bypassare direttamente la Russia, passando per la Turchia e sbucando in Puglia.
Sì, infatti, per quanto riguarda il TAP, TAP vuol dire Trans Adriatic Pipeline ed è un gasdotto che, partendo dall'Azerbaigian e dal giacimento di Shadeniz, passerebbe per Turchia, Grecia, Albania fino ad arrivare sulle spiagge di San Foca, e nei suoi 870 chilometri di lunghezza previsti percorrerebbe ben 8,2 chilometri in Italia, diciamo non la gran parte del suo percorso, però già questo insomma progetto ha sollevato le sue critiche e i suoi malcontenti. Infatti c'è un comitato No TAP in Puglia che insomma sta iniziando a essere anche abbastanza conosciuto, in bene o in male. Ho letto in più di varie volte insomma che gli viene addebitato l'appellativo di NIMBY per screditare insomma questa opposizione a quest'opera, però insomma sono cose che succedono abbastanza spesso. Comunque questa No TAP è un elemento abbastanza strategico per quello che è il nuovo accaparramento di risorse naturali che riguarda l'Europa, soprattutto perché, a quanto pare, leggiamo in un'intervista a Scaroni, che è la D di Eni, quindi insomma diciamo una persona informata sui fatti, e secondo la DNI il gasdotto South Stream non ha un futuro particolarmente florido. Infatti la crisi russo-ucraina insomma sta mettendo a rischio la fattibilità di questo gasdotto, e mentre a questo punto ovviamente il TAP arriva a avere un ruolo molto centrale per due motivi, ci racconta. Innanzitutto perché appunto la crisi il TAP, non passando per la Russia, insomma eviterà questo tipo di crisi diplomatiche, e soprattutto perché a differenza degli altri progetti presuppone quello che viene chiamato il reverse flow, cioè che l'Italia non solo importi gas tramite questo gasdotto ma lo esporti, e quindi insomma in previsione dello sviluppo di alcune attività come i rigassificatori, l'estrazione di gas e petrolio in Italia, che stanno insomma si stanno avviando e si stanno diffondendo, questo tipo di possibilità di esportare gas ovviamente fa gola a molte persone. Questi lavori non sono terminati, ovviamente questo gasdotto, il progetto è appena stato approvato e ci sono vari trattati fra le varie nazioni. A quanto sappiamo, tra l'altro ha causato proteste, tra l'altro non solo in Italia ma anche in Grecia, e di questo ne andremo a parlare fra poco dopo una pausa musicale con una persona, con un compagno insomma del comitato No TAP. We'll be right back. 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in onda e siamo collegati con Gianluca del comitato NotTap. Gianluca, mi senti?
Sì, benissimo.
Allora, innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità a questi microfoni e abbiamo fatto una breve introduzione del progetto del TAP. Se vuoi aggiungere qualche correzione o se hai qualche appunto da fare, e ci interesserebbe sapere quali sono le maggiori critiche che il comitato pone rispetto a questo progetto, insomma, perché la gente si sta mobilitando giù in Puglia.
Guarda, allora, prima di tutto, scusa la correzione, ci tengo a chiarire che il progetto non è partito da nessuna parte, né in Azerbaigian, né in Turchia, né in Italia. Siamo ancora in una fase di progettazione. Addirittura in Turchia siamo ancora in una fase di prefattibilità.
Ma in Italia, scusami, in Italia è stato approvato almeno il progetto? Io so che
no, assolutamente
il
no.
Parlamento insomma, passerà, controllerà, approverà il progetto questo autunno. Mi è arrivata
questa. No. Allora, in pratica il progetto, che è già il secondo che è stato presentato, il primo è già stato bocciato. Dovrebbe avere il passaggio in commissione via entro maggio, massimo giugno di quest'anno. Ha già avuto un passaggio nel 2012 ed è stato praticamente respinto.
Sì, pronto?
Sì, ti ascolto.
E quindi poi ne è stato presentato un altro?
Esattamente, questo in totale è il terzo progetto, considerando anche la fase di scoping, che il progetto era ancora differente.
Beh, e quindi si è ancora in una fase non molto chiara. Io so che l'azienda del TAP sta in parte sta protestando a rilasciare le dichiarazioni, se la prendono proprio con il governo italiano, dicendo che li mantiene nell'incertezza, però a quanto pare, insomma, gli interessi in ballo sono abbastanza grandi, quindi
sembra che su questo progetto è dettato anche dalle leggi europee, l'iter della via è dettato anche dalle leggi europee, in cui hanno aderito anche la Grecia e l'Albania, anche se al di fuori della comunità europea. Quindi loro stanno seguendo questo iter, è stato pure piuttosto veloce rispetto a tanti altri. Ti posso garantire che i problemi che hanno avuto a livello di progettazione sono dovuti al fatto che il progetto è abbastanza ha incontrato proprio dei problemi progettuali interni a loro. Non è assolutamente un progetto che poteva essere accettato da chiunque, non si sarebbe preso la responsabilità di portare avanti un progetto del genere.
Quindi la critica del comitato NotTap immagino non sia però solo relativa al progetto, ma avrete anche altre
no, assolutamente no, precisa. Anzi, in realtà noi abbiamo in questo periodo, che comunque ci ha almeno nel locale dato ragione, visto che la regione l'ha bocciato il progetto due volte, la provincia pure l'ha bocciato, 30 comuni si sono espressi in maniera contraria. Il nostro obiettivo ormai è capire perché progetti del genere vengono presentati, e ci viene più andiamo avanti, più andiamo verso l'Europa, più troviamo delle incongruenze incredibili. Ascoltavo prima la vostra analisi geopolitica sulla crisi ucraina o su come diversificare le fonti dal gas russo, e poi andiamo a scoprire che l'Unione Europea ha finanziato una società che è all'interno di Shadenitz, del consorzio che dovrebbe estrarre il gas, che è russa. Stiamo parlando della Lukoil.
Quindi insomma, per chiarire ancora, cioè voi questi gli eventi ucraini, quindi questo possibile taglio degli approvvigionamenti dalla Russia, secondo voi non avrà delle ripercussioni in tempi rapidi rispetto invece all'altro progetto, che a quanto pare è più propaganda, che vede, insomma, cercare di far arrivare il gas attraverso un altro canale che sarà controllato da altri interessi? Cioè,
riferendomi all'intervista che avete citato prima di Scaroni, Scaroni è molto chiaro: il gas russo in Italia, ancora non stiamo parlando di Europa, in Italia è il 30% del fabbisogno, copre il 30% del fabbisogno, ma la realtà italiana è che noi abbiamo una capacità di 114-120 miliardi di metri cubi di gas di portata, ne consumiamo, ultimi dati 2013, dicembre 2013, ne consumiamo meno di 70, intorno ai 69. Il che significa che anche volendo eliminare il 30% di gas russo, l'Italia assolutamente non avrà ripercussioni.
E quindi anche il progetto che, insomma, di approvvigionamento che dovrebbe passare per la Puglia risulterebbe inutile.
Assolutamente. In più vedo che si parla di South Stream, che è un 63 miliardi di metri cubi, cioè 6,5 volte la portata del TAP. Bisogna fare riferimento anche a un'altra linea che è stata inaugurata e che ha bypassato tutte le repubbliche ex sovietiche, tra virgolette, difficili, non che l'Unione Sovietica sia un paese facile, l'ex Unione Sovietica sia un paese facile. C'è il Nord Stream che arriva in Germania, a Ludwin, e porta 63 miliardi di metri cubi, anche lui è già attivo, il Nord Stream.
E quindi poi da lì una bella diramazione verso l'Italia e il gioco, insomma.
Ma non è nemmeno necessaria, perché attualmente noi siamo di passaggio. Diciamo che quello a cui punta il governo italiano, e noi siamo assolutamente contrari, insieme a tanti altri che lottano contro il Brindisi Minerbio o vari rigassificatori e cose del genere, non è l'utilità o meno dell'opera, ma in realtà è creare un hub italiano del gas per l'Europa, che è assolutamente una situazione abbastanza improponibile, anche perché, come avete detto voi prima, il TAP percorre solamente 8,2 chilometri nel tratto a terra italiano, e a questo punto ci sarebbe da chiedersi dove andrà a finire quel gas, perché in quel tratto non c'è poi, alla fine del progetto TAP, un attacco della rete nazionale dove puoi collegare il gasdotto, questi 10 miliardi di metri cubi. Il problema è che il punto d'arrivo del gas a zero non è l'Italia, ma è l'hub che si trova in Austria, in centro Europa, e mancano 670 chilometri di gasdotto che sono in progettazione dal 2004, che è il famoso rete adriatica che dovrebbe partire da Brindisi e arrivare a Minerbio, ed è fermo da praticamente 10 anni questo progetto. Per non parlare di un tratto che va da Melendugno, di cui San Foca è una marina, questo tratto deve arrivare a Mesagne, che sta a 70 km più su, di cui non c'è nessuna traccia e nessuna progettazione. Stiamo parlando veramente di un'opera senza né capo e né coda.
Ok, e quindi, insomma, hai fatto bene a spiegare, insomma, quei particolari di questa vicenda, che, insomma, è più intricata di quanto si pensa. Sì. Insomma, gli interessi contrapposti sono vari.
Sono anche un po' riluttante a parlare dell'impatto ambientale che avrà sul mio territorio, tra virgolette, per chi ci accusa di NIMBY. Assolutamente è una cosa marginale l'impatto che avrà sull'intero progetto, per un motivo molto semplice. Noi, è vero, abbiamo una centrale di depressurizzazione di 12 ettari in un'area che niente ha a che fare con un'area industriale, perché un gasdotto non è solo un tubo come ci vogliono far pensare, devono fare un approdo che non si sa né come né quando riusciranno a farlo, in una delle spiagge più belle d'Italia. Però ti posso garantire che ancora questo è marginale rispetto al pensare che questo gas deve partire da dei pozzi che ancora non esistono. Perché Shadinitz, il consorzio Shadinitz che gestisce i pozzi denominati Shadinitz, è in esaurimento. Loro hanno sì avanzato un investimento per cui l'Europa sta cercando di muoversi, ma per sviluppare nuovi pozzi vicino a Baku, che verranno denominati Shadinitz 2. Quindi non solo ancora non è programmato il tubo, soprattutto la parte turca, ma addirittura non sono nemmeno partiti i lavori per la creazione dei pozzi.
Ok, quindi praticamente il gas non si saprebbe proprio da dove prenderlo.
Sì, nei loro accordi che hanno firmato si parla che da questi pozzi partiranno 16 miliardi di metri cubi, di cui 6 per la Turchia. Quindi in Italia e tra virgolette in Europa dovrebbero arrivare 10 miliardi di metri cubi, che sono veramente una quantità ridicola rispetto alla portata del gas russo in Europa.
Sì, poi a quanto ho capito,
almeno 120-130 miliardi di metri cubi rispetto a 10 miliardi, una goccia in un mare.
A quanto ho capito, insomma, queste sono anche tra l'altro proiezioni, perché fino a che non si aprono i pozzi, poi la capacità di ogni pozzo è calcolabile, ma non sicuramente certa. E senti, cambiando un attimo, cioè, rimanendo in tema, però cambiando un attimo discorso, visto che questo gasdotto attraversa differenti nazioni, la Turchia, la Grecia, l'Albania, non so, questo vi ha permesso di stabilire una forma di contatto con altre situazioni che magari studiano il TAP, si oppongono al TAP?
Allora, sono in corso un po' di contatti, soprattutto in Grecia. In Albania abbiamo dei problemi ad avere dei contatti, perché la popolazione in Albania è molto meno densa, quindi il gasdotto attraverserà molte aree disabitate, mentre in Grecia non è così. Attraverserà delle regioni in Grecia che sono densamente abitate e che comunque sono molto produttive, soprattutto a livello agricolo. Ci sono dei forti dei comitati che si stanno muovendo molto forte in Grecia, anche a livello istituzionale, perché comunque loro non erano contrari al gasdotto, erano abbastanza favorevoli, però chiedevano che il tracciato fosse più compatibile con le esigenze del territorio. TAP si è imposta in Grecia rifiutando qualsiasi variazione del progetto, e a questo punto le popolazioni si sono ribellate. Tutto questo è successo intorno a settembre scorso, formando dei comitati e cercando di fermare quest'opera che andrebbe ad attraversare le terre più fertili della Grecia.
Vuoi lanciare delle iniziative che avete in programmazione per i prossimi giorni, o vuoi, non so, aggiungere qualcosa, toglierti qualche sassolino alla scarpa?
Guarda, noi siamo molto attivi sia sul territorio salentino e pugliese che sul, diciamo così, ormai ci siamo spostati anche in Europa. Incontreremo a breve dei parlamentari europei pubblicamente per portare per mostrargli i nostri dubbi e cercare di trovare di trovare delle soluzioni. È una brutta parola, perché al non bisogno non ci sono delle soluzioni. Per chi, anzi, voglio cogliere l'occasione, perché ci accusa di nimby, noi non vogliamo spostare un bel niente. Noi siamo convinti che quest'opera è inutile. Con un calo del consumo del gas così alto in Italia e in Europa, non possiamo dare ai nostri figli contratti che ci porteranno miliardi di debiti per i prossimi 25 anni.
Sì, poi tra l'altro molte delle grandi opere attualmente in progettazione in Italia sono palesemente inutili, cioè il TAV è solo l'esempio più noto, ma anche la TAP a questo punto è manifestatamente, insomma, un'opera abbastanza complicata.
Sì, ma guarda, io mi sto occupando di questo problema del TAP, ma ti dico che noi abbiamo ampi contatti con decine di grandi opere che vanno dal milione di euro investito inutilmente a decine di miliardi, che possono essere la TAV, la TAP, il MOSE e via dicendo. Siamo arrivati in una situazione in cui per rilanciare l'economia si cerca di affossarla con opere inutili. E questo è il principio. Qui si sta cercando di creare un mercato del gas che non esiste, e non si sono accorti che il futuro non è più la fonte fossile.
Va bene Gianluca, noi purtroppo abbiamo il tempo che scorre, stiamo in chiusura. Ti ringraziamo tanto per il collegamento e ci risentiremo sicuramente presto.
Buona serata.
Allora, dopo la parentesi sul fracking e gli intrecci economici legati alla produzione e alla distribuzione del gas, torniamo in onda con gli appuntamenti della settimana, quelli di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione. E quindi per il prossimo mercoledì 26 marzo alle ore 10 a Piazza Matteotti davanti al comune di Guidonia Monteceglio, una manifestazione per dire no all'apertura dell'impianto TMB dentro la discarica dell'Inviolata, per la chiusura e la bonifica della definitiva della discarica dell'Inviolata e per l'apertura al pubblico del parco regionale naturalistico dell'Inviolata. E quindi l'appuntamento è mercoledì 26 alle 10 di mattina a Piazza Matteotti.
Mentre sabato 29 marzo alle ore 18 a Bracciano ci sarà un corteo che partirà da Piazza delle Magnolie, Bracciano Nuovo, fino al comune per chiedere di non riaprire la discarica di Cupinoro, e quindi insomma invitiamo tutti a partecipare numerosi a questa fiaccolata sabato 29 marzo.
Va bene, quindi insomma la puntata di oggi d'Impatto finisce qui. Come al solito salutiamo tutti gli ascoltatori e l'ascoltatrice, in particolare chi è privato della propria libertà. E chiudiamo con una traccia che ci è stata richiesta con dedica speciale a Harvest. Oh.